Stefano, siamo tornati nuovamente con voi. Abbiamo anche qualche audio da recuperare.
Tra poco
dovremo avere anche un altro amico ospite che ci raggiunge, Stefano. Allora, non so nel frattempo, Gabriele, se c'è qualche audio che possiamo. O c'è già pronto l'ho. Ah, allora va bene, se c'è facciamo in tempo a recuperarle dopo, perché mi piaceva fare un punto, Stefano,
sì. Di
mercato, con chi il mercato insomma lo conosce molto bene, ha fatto a grandissimi livelli da protagonista proprio, ma lo conosci pure te questo signore?
Sì. Sì. Purtroppo per fortuna?
No, per fortuna, dai, io penso per fortuna.
No,
lo auguro. Poi non so, dillo adesso.
Sì, io non c'ho problemi.
Tu tanto, se devi dire una cosa...
No, se devo dire una cosa, no. Non è che sono un matto.
No, vabbè, che c'entra.
Però se mi sta antipatico io lo dico in diretta.
Ma è un nostro amico, dai. Dario Canovi!
Ah,
ciao, Dario!
Beh, insomma, no.
Dario.
Volevo vedere se... Che diceva purtroppo.
No, per fortuna.
Senti, Dario, voglio insieme a Stefano, insomma, ti voglio chiedere un po' di cose su queste manovre di mercato, no? Alcune che sono state perfezionate, altre che stanno... Guarda, io voglio partire proprio da questa cosa che abbiamo letto prima, del Milan che sta cercando di aprire anche una situazione relativa ad Abraham, no? Si tratta per l'accordo economico e lo stipendio con il giocatore, no? Si era parlato anche dell'inserimento di Salemakers e qui non l'abbiamo letto, quindi può darsi pure che si sceglie una strada diversa, Stefano, quindi di fare soltanto il giocatore senza nessun tipo di
non so adesso che lo dirà Dario, però io credo che ci sia un derby su Coné. Allora, quindi se ho fatto Danzo parlo della Roma, magari Salemakers mi chiedono, che ne so, 10 milioni, 15, 20, cerco di andare a strappare Coné a Milan. Faccio Danzo Coné e parlo con l'allenatore, dico Salemakers, ciao, no, perché non lo vedo. Salemakers è uscito dai radar. Ma che tu che dici,
sì,
Dario?
Sì. Che dici, Dario, di questo?
L'anno scorso ha fatto molto bene, ma ha fatto molto bene con Thiago. L'anno scorso alcune partite, proprio una mi pare proprio contro la Roma.
Sì.
Giocò estremamente bene, in difficoltà. Adesso non mi ricordo se era contro la Roma o contro la Lazio, ma fece una grossa
partita. Però ha fatto una bella stagione l'anno scorso, è stato un protagonista, no,
stagione,
del Bologna, ecco.
No, a me piace molto, però
secondo me è un giocatore che ha...
Perché è uscito terra? Non vediamo, cioè pensavamo che ci fosse uno scambio Abraham Salemakers, invece non so, poi magari sarà successivo, l'operazione sarà successiva, però siccome è uscito fuori con Eder, Borussia Mönchengladbach, c'è un derby tra Milan e Roma. Allora forse c'è da ipotizzare che la Roma abbia virato su Coné, Danzo, visto che ha fatto Danzo dietro, difensore che arriva dall'An.
È possibile.
Ne fa tutti e tre secondo te? O ne fa due su tre?
Ma secondo me ne fa due su tre.
Due su tre, pure per me.
Sarebbero già degli otto.
E chi fa due su tre secondo te, Dario?
Questo non lo so, dipende ovviamente tutto da Daniele, insomma, è lui che a questo punto dovrà dire alla società quale dei due, può darsi anche che faccia tutte e tre, ma se ne deve fare due, l'unico che può scegliere per determinare quale sia la sua necessità maggiore, può essere solo Daniele Rossi.
Quindi diciamo così, può essere un'operazione che va in porto, Dario?
Secondo me sì, ha un senso. Poi sai, non sempre le operazioni che hanno un senso vanno a buon fine, perché poi intervengono i fatti economici, però insomma mi pare che qui anche da un punto di vista delle cifre siamo più o meno su cifre abbordabili e comprensibili, ecco.
Ma scusami Stefano, una cosa sola: nel momento in cui va via Abraham c'è Dovvik lì davanti, l'alternativa chi sarebbe?
Shomurodov.
Quindi rimane lui promosso dopo le parole di
serve un vice,
rimane
Dovvik, un centravanti che abbiamo delle caratteristiche come terminale offensivo vero e proprio, anche se poi dopo nel precampionato Daniele De Rossi ci aveva abituato con l'idea suggestiva, quantomeno insomma diversa sul piano anche proprio dello sviluppo tattico, anche strategico, con Dybala alla Messi, finto 9, falso 9, ha alzo 9, insomma, bisogna vedere se è poi praticabile questa cosa qua. Mm-hmm. Tutto dipende da chi arriverà a mezzo al campo. Io non lo so, credo che poi alla fine, se deve scegliere tra Koné e Saelemaekers, De Rossi sceglierà Koné. C'è questa sensazione.
È d'accordo anche
Dario. Anche anch'io, perché Saelemaekers è un tipo di giocatore che più o meno
ce l'ha.
Insomma, giocatori simili ne ha la Roma.
Certo.
Di Koné no. Non è proprio un tipo di giocatore che in questo momento, di cui in questo momento la Roma, a mio avviso, ha bisogno.
Senti, Dario, approfitto, vado dalla parte, rimango a Roma un attimo, però sponda Lazio, perché oggi mi aveva incuriosito un attimo un articolo sulla Gazzetta di due giocatori che potrebbero essere una coppia che potrebbe arrivare in questi ultimi giorni di mercato. Uno è Folorusso, che insomma un po' di giorni, no, che sentiamo, un po' di settimane questo nome, si tratta un po' sulle condizioni, la forma, e l'altro è uscito il nome di Arthur, che però c'è uno stipendio elevatissimo, e quindi si parla di un pagamento di stipendi a metà, eccetera. Ma al di là della formula, sui due giocatori, che ne pensi? Sarebbero due giocatori che andrebbero, diciamo così, a rinforzare, ecco, soprattutto Arthur, che ha fatto qualcosa alla Fiorentina, però non è che abbia, diciamo così, impressionato.
Ma secondo me è un ottimo giocatore. Insomma, non dimentichiamoci che era a Barcellona e poi alla Juventus. L'anno scorso a Firenze forse non ha fatto benissimo, ma non ha fatto neanche male. Secondo me è un tipo di giocatore di cui la Roma dovrebbe aver bisogno, perché a mio avviso...
La Roma o la Lazio? Scusami, perché era la Lazio.
La Lazio ha bisogno. Sono partiti giocatori di centrocampo. Certo, è un giocatore con caratteristiche abbastanza, non mi pare che la Lazio abbia un giocatore come lui che abbia quelle sue caratteristiche. Centrocampisti tipo registi ne ha, ma non come lui, e secondo me può essere un acquisto indovinato.
Un acquisto indovinato. Non so, Gabriele, se abbiamo qualche audio, se c'è qualche domanda degli ascoltatori, mentre siamo con Dario Canovi e Stefano Impallomeni. Stavi aggiungendo qualcosa, Stefano?
No, confermo quello che ha detto Dario. Credo che sia un giocatore che la Lazio non ha come caratteristiche in rosa.
Sì.
E quindi potrebbe, ha detto bene, insomma, non è che è l'ultimo arrivato, ha avuto esperienze importanti. Poi certamente può non aver brillato nell'ultimo periodo, ma questo dipende da tanti fattori. Credo che se abbia voglia possa essere un giocatore, no, importante.
Certo, cioè, l'ingaggio è altino, quindi non so, mi sembra sui 6 l'ingaggio, quindi
sì, ma sono convinto che in questo momento la Juve possa adesso non voglio entrare nella questione della Juventus, però mi sembra che possa avere un interesse a lasciarlo andare via, ad aiutare eventualmente la società che lo prende a,
quindi tu dici, a partecipare allo stipendio, diciamo, questo è un po' il assunto del discorso.
Ma ricordiamoci sempre che sono 6 netti, ma credo 5 o 6 quanti sono, però che sono, cioè, c'è quella famosa legge che abbassa non poco, di parecchio il costo fiscale, insomma.
Tu dici che si potrebbe fare come operazione,
sì.
Vediamo un po'. Senti, invece ti voglio chiedere, visto che la Juventus ha perfezionato anche Coop Miners, a questo punto, diciamo, è una squadra che insomma deve puntare all'obiettivo grosso, o comunque provarci.
Scusa, non ho sentito bene.
No, dico, visto anche Coop Miners che ha preso la Juventus, quindi ha perfezionato anche questo.
Ha fatto un grande campagna acquisti.
È una campagna acquisti diretta, diciamo così, a provare a fare il colpo grosso, Dario.
Secondo me c'era prima, lo dico sinceramente. Adesso poi con Coop Miners, e poi si arriva anche Sancho, se dovesse arrivare anche Sancho, allora veramente ha una squadra all'altezza dell'Inter, insomma. Credo che sia la giusta avversaria dell'Inter.
E dietro chi ci metti?
Ma dietro dipende da quello che succederà nei prossimi giorni a Napoli. Al Milan mi sembra che ci sia un po' di confusione, onestamente. e l'Atalanta.
Ah.
È l'Atalanta che secondo me, nonostante le partenze, la partenza, che poi insomma non è che hanno, però ha fatto tanti acquisti, secondo me, indovinati. Dipenderà anche molto da quello che riuscirà a fare Gasperini con un giocatore come Zaniolo, perché se riuscisse a diventare giocatore, allora a questo punto sarebbe un grosso acquisto.
Che stai pensando, Stefano?
Tante cose vorrei domandare a Dario, però.
Sì.
Vabbè, insomma, Dario è stato tra i primi, tra i pionieri del ruolo dell'agente, ma soprattutto ai presupposti, no? È stato perché insomma,
c'è una curiosità che vuoi chiedergli?
No, come è cambiato, sai, la classica domanda banale, come è cambiato, però insomma la mia curiosità è legata, Dario, al fatto, insomma, questi direttori sportivi, secondo te, quando fanno le squadre, le fanno per creare qualcosa di significativo, insomma, per creare una strategia, un percorso, un ciclo, aprire un ciclo, come era in passato? Magari sì, certo, puoi fare il tuo piccolo interesse personale, no, per intenderci. Oppure per lo più invece si è spostato, la bilancia si è spostata più per gli interessi personali che adesso, quelli generali.
Adesso purtroppo comandano i fondi.
Ah, ecco.
E una volta, innanzitutto, ci sono tanti mediatori di cui qualche volta non si capisce il bisogno, ma soprattutto è cambiata la figura del presidente.
Non c'è più un rivele.
La figura del direttore sportivo, quando tu eri, quando tu giocavi, c'era...
Che la faceva con il direttore sportivo, il presidente, no? Questo era più
c'era una serie di direttori sportivi che sicuramente io non è che fossi grande amico di Luciano Moggi alla fine della sua carriera, però devo dire che direttori sportivi come Moggi, come Sogliano, Madonna, padre, cioè, come i due Vitali,
Giorgio Vitali, cioè,
come Borea, come tutti quei, cioè, ne dimentico tanti, erano dei direttori sportivi che sicuramente avevano una grande conoscenza del calcio, ed erano loro che sapevano comporre quello che è estremamente difficile riuscire a fare. Cioè, la squadra di calcio è una specie di puzzle dove devi mettere i pezzi giusti al posto giusto, e questo mi sembra che una volta lo sapevano fare, adesso sono pochi. Uno dei pochi è quello della Juventus, sicuramente, che stanno giunti, perché ha fatto una squadra per chiaro.
Ecco, bravo, quello volevo dire, nella costruzione delle squadre non si scorge da altre, cioè credo che ci siano stati, ci saranno forse fino,
cioè,
fino
ha alla lavorato in sintonia,
no, dei colpi
con
sensazionali a prescindere, cioè avulsi, mentre giunto, esatto, per la stampa, bravo, Lotto, le relazioni, quello che te pare. Giuntoli ha costruito una squadra, sono d'accordo con te, ma il resto magari non lo scorgiamo adesso, ce ne accorgeremo più in là, però faccio fatica, Dario, a capire bene delle logiche, insomma, a intravedere un qualcosa. È come se uno si smentisse un giorno, il giorno successivo, fai una cosa, un'azione, e poi fai il contrario il giorno dopo.
Ma sì, ma poi intervengono tanti interessi che hanno poco a vedere col fatto tecnico, ma che hanno molto a che vedere col fatto finanziario e economico, e plus valenze, le mie valenze, tutte queste cose che prima non c'erano e che adesso invece purtroppo ci sono e bisogna tenerne conto. E poi ripeto, i fondi che hanno
cambiato molto,
una triplice, quadruplice funzione, perché sono allo stesso tempo.
Senti, Dario, ci eravamo lasciati. Posso fare una domanda?
Sì, sì, poi
c'è
una curiosità anch'io da chiedere.
Ti ricordi, Dybala era vicinissimo,
sì, e lui aveva criticato
un po' la cosa. Secondo te, ti sei fatto un'idea perché è saltato? Soltanto perché ha deciso Dybala ha rinunciato ai soldi, quindi ha fatto una scelta di vita, come ha detto lui, ci siamo sul tavolo delle cose, ho pesato diversi aspetti e poi ho detto no, resto qui.
Diciamo che mi auguro che sia così, ma ho paura che non sia solo questo.
E cioè?
Che ci siano anche intervenuti altri interessi. e che non tutti in questo affare fossero d'accordo. Forse ha aiutato a far sì che Dybala prendesse anche la decisione, che per me onestamente è quella giusta, nel senso che è vero che 25 milioni all'anno sono cifre iperboliche che, con cui uno può campare non una vita ma 10 vite, ma è anche vero che per un giocatore a cui sicuramente non sono mancati ingaggi consistenti, anzi molto consistenti, poi entri anche l'ambizione, il fatto di vivere in una città meravigliosa come Roma, di avere un pubblico come romanista che credo che non abbia rivali al mondo e così via.
Tu dici questo sì, però saranno subentrate anche altre situazioni. Io sono un po' più d'accordo con, cioè non mi tengo la parte romantica perché me la voglio tenere, perché nel calcio non c'è più, c'è poco e niente di romantico in questo momento, e quindi mi voglio tenere questa cosa. Però è chiaro che andando un po' più in profondità ci sono anche altre situazioni da valutare, no? In questo no, quindi sono molto d'accordo con questa chiave di lettura. Senti Dario, prima di salutarti c'ho una curiosità da chiederti. Tu hai gestito Onesta, giusto?
Sì.
Lo hai gestito fino a che periodo?
Fino a pochi mesi prima che partisse, fosse ceduto al Milan.
Quindi non eri più il suo, diciamo così, agente in quel
momento?
No,
era la GEA.
No, sai perché ti
fa... famosa, perché l'ho scritta anche sul libro.
No, io ti voglio fare questa... Perché mi stai chiedendo questo? Perché mi ha incuriosito una cosa, mi sembra di qualche giorno, adesso più o meno, non lo so, su un talk live solo la Lazio ha parlato Massimo Cragnotti, il figlio, no? Del presidente, ed è tornato su questa cosa, dice, di Nessa, si sono dette tante cose, vorrei dire la mia dopo 22 anni, e raccontare come sono andate veramente le cose. Lui e i suoi procuratori vollero andare via, è un diritto, aspetta ti finisco la cosa poi le lascio, è un diritto di ogni giocatore.
No,
ma fummo costretti a venderlo, non tanto per problemi economici, ma quanto perché si presentò il suo agente dicendo: abbiamo firmato con il Milan. Papà a quel punto rispose: bene, questo è il prezzo per cedere Nesta. Non è vero che fu una scelta della Lazio dettata da problemi finanziari. Purtroppo Nesta non si oppose ad una scelta fatta dal suo entourage. Che poi io ho pensato un po' di cose, però ho detto
Allora io non so se ricordate le cose, ma la GEA era composta da figlia di Cragnotti, dalla figlia di Geronzi, da Benita, e non, poi c'era dentro anche la figlia di Tanti, che però uscì presto, insomma, da una serie di persone, tra cui la cosa più importante c'era la figlia di Geronzi. Allora, la Lazio era di Cragnotti, ma di fatto era del Banco di Roma, cioè di Geronzi. Tant'è vero che la figlia di Geronzi, l'altra, lavorava alla federazione, l'altra una lavorava a Mediaset, e Geronzi era un po' il dominus del calcio italiano, ma soprattutto della Lazio. E allora io mi domando, è stato la GEA, cioè Cragnotti C, Massimo Cragnotti, la figlia di Geronzi, che sarebbero andati da Cragnotti padre, che doveva fare sicuramente solamente quello che Geronzi gli diceva, per dirgli: devi cedere Nesta al Milan. Io posso dire una cosa, che erano andati via, io non ho nessun motivo di proteggere Nesta, perché non è che si sia comportato in maniera spettacolare con me, perché l'avevo praticamente preso quando ancora era in primavera e l'ho lasciato quando guadagnava 33 miliardi in 5 anni, per cui insomma credo di aver fatto il mio lavoro in maniera discreta. Ma comunque, dicevo, questo era agli inizi del mese di ottobre, mi giunse voce, lui era già al Milan, mi giunse voce che io sapevo che Nesta fratello e l'AGEA avevano una lauta commissione sulla cessione di Sandro al Milan. E io telefonai al fratello, che era mio socio, ma che era uscito dalla società quando già se ne andò, e gli dissi: stai attento perché rischi di non prendere la tua commissione, perché la Lazio sta per fallire, cosa che poi avvenne nel mese di novembre. E il fratello mi disse, il fratello di Nesta mi disse: ma veramente noi l'abbiamo già incassata. Allora, dire che non fu Cragnotti a volere la cessione, quando praticamente chi comandava in quel momento la Lazio non era lui ma era Geronzi, e chi rappresentava Nesta era la figlia, direi che è una solenne frescaccia quella che ha detto il bravo Cragnotti Junior. Insomma, praticamente è stato lui che è andato dal padre e gli ha detto: dobbiamo,
infatti nella GEA c'erano loro, insomma.
Nesta se ne vuole andare, vendilo.
In effetti, insomma, ci ricordiamo chi c'era, no, in quel momento là già. No, vabbè, ci tenevo a chiederti questa curiosità, quindi...
No, vabbè, cioè, ci vuole un bel coraggio a raccontarla così, eh.
Eh sì, è stata riportata, poi ho visto un po' da...
Sì, sì,
da
no,
tutti.
Vabbè, insomma,
questa cosa...
mi è da ridere,
No, no, hai fatto, diciamo così, la precisazione. Va bene, Dario, noi ci dobbiamo fermare, ti ringraziamo naturalmente come sempre e ci sentiamo presto.
Sempre un piacere.
Un abbraccio, grazie a Dario.
Anche da parte nostra, ciao Dario, un abbraccio.
Ciao.
Allora, ci fermiamo per entrare nell'ultimissima parte, c'è insomma chi non è d'accordo sul passaggio di Chiesa a Liverpool, poi c'è chi non è d'accordo nemmeno nell'incensare.
Ma non è d'accordo perché non ci doveva andare, doveva restare la Juventus, perché non è d'accordo?
No, non è d'accordo perché dice che
dove sarebbe dovuto
rimanere, poteva rimanere in Italia, ci scrive, però penso che era difficile proprio farlo rimanere in Italia, quelle cifre, no? Credo che c'è da fare anche, esatto, anche questo discorso. Non sono da Thiago Motta, sarà anche il migliore allenatore nei prossimi 10 anni, ma Inzaghi ha già valorizzato calciatori della Lazio, avendo anche a che fare con Lotito, che non gli faceva un grande mercato. In ogni qual modo, in 3 anni di Inter gli hanno smontato e rimontato la squadra, tutti gli anni tranne quest'anno. Sì, però gliel'hanno smontata e rimontata bene, perché non è che gli hanno comprato, c'è da dire pure questo, insomma, no? Da questo punto di vista va bene. Allora, break per noi, torniamo per l'ultima parte.